Abbiamo deciso di organizzare una serata per far capire meglio alla comunità, agli amici della comunità, che cosa sta realmente succedendo in quello che è il dialogo tra le religioni, e in base a questo cambiamento della preghiera di Pasqua che avete visto sui giornali, ha creato una serie di difficoltà, tant'è che l'Assemblea Rabbinica Italiana ha preso una posizione abbastanza netta. Questa sera vogliamo fare un dibattito tranquillo, sereno, nessuno di noi ha intenzione di fare dei proclami o delle guerre sante, ma è bene che si approfondiscano certe tematiche per poi potersi confrontare. Abbiamo pensato quindi, come Beneberit, che in più occasioni abbiamo trattato temi di attualità, come i temi che riguardavano la bioetica quando erano di grande attualità in discussione su tutti i giornali, i temi dell'eutanasia, e questo mi sembrava un tema veramente importante, anche perché ci sono stati degli episodi che ci hanno portato un po' indietro nel tempo. Personalmente non sono estremamente preoccupato per quei tipi ormai vecchi di contestazione, tipo il boicottaggio, fanno male sicuramente, ma questo se è il loro modo di contestarci, beh, insomma, devo dire, un atteggiamento vecchio del 68, del 77, ma sono cose che abbiamo già visto e sentito e che non ci spaventano più di tanto. E la lista, anche la lista è stata un'altra di quelle cose che ci ha lasciato perplessi, ci ha colpito forse, ma ripeto, anche quel modo di fare non è una di tante cose che ci preoccupano più di tanto. Questa invece ci ha fatto molto riflettere, perché a seguito poi dell'intervento dell'Assemblea Rabbinica abbiamo letto una serie di articoli anche da persone che sono state sempre molto vicine a Israele, tant'è che io personalmente ho visto Renato Farina, cito lui perché il suo articolo è stato forse uno dei più duri da digerire, e perché appunto l'ho sempre visto all'ambasciata di Israele, ho letto articoli che difendevano le ragioni dello Stato di Israele. Non lo voglio definire assolutamente, non voglio parlare di antisemitismo, ma voglio parlare di un concetto forse di antigiudaismo che non leggevamo da diversi anni. Quando sento parlare che la conversione è un atto d'amore, e poi con grande conoscenza del mondo ebraico si parla di una delle benedizioni nell'Amidà, nelle nostre preghiere che diciamo tutti i giorni, decontestualizzandola da quello che è stato il momento della formulazione, portando anche alcuni brani presi dal Talmud che hanno parlato dell'evoluzione di questa benedizione, quindi ci invita anche a noi a cambiare questo testo, non sapendo che invece variazioni in quella benedizione, devo dire alcune parole in ebraico per gli addetti ai lavori, che sarebbe quella della Machinim e la Minim, ha subito invece delle variazioni nel corso della storia. Esistono dei manoscritti che parlavano dei Nozrim, parlavano di quelli che erano ebrei, parlavano poi dei Meshumadim, quelli che erano i convertiti, e infine il testo attuale è quello del Malshinim, ma lui non ha citato il fatto che purtroppo la maggior parte delle volte i problemi che ci sono stati nei roghi del Talmud e in altre situazioni erano dovute proprio da quelli che si convertivano dall'ebraismo al cattolicesimo e che poi provocavano appunto i roghi del Talmud. Ce ne sono, se uno va a studiare il Sefer Mitzvot Gadol, nasce proprio per un rogo del Talmud creato da uno che si era appunto convertito. Quindi quella benedizione non può essere decontestualizzata. Dicevo, è questo dei tre episodi quello che ci ha preoccupato un po' di più, perché appunto riportare nella liturgia un testo che fa rivedere gli ebrei sotto un'ottica che ha causato tantissimi problemi è un qualche cosa che ci preoccupa, e per questo abbiamo deciso di organizzare questa serata dove i due rabbini radicati delle comunità più importanti, più grandi, Roma e Milano, questa sera ci diranno un po' di cose per poi far scaturire un dibattito. Io darò alla fine degli interventi la parola a chi vuole fare domande, a chi vuole dire qualche cosa, non più di un minuto a persona, perché la sala è veramente piena, quindi rischieremo di stare qui fino a domani mattina, non più di un minuto a persona, e quello che chiedo è appunto un linguaggio tranquillo, sereno, dove possiamo confrontarci, ma dove assolutamente io toglierò la parola a chi trascende o chi possa dire cose non nei modi in cui il Beneberit ha sempre mandato avanti, ha sempre organizzato le proprie conferenze. Quindi vi ringrazio a tutti per essere intervenuti e do la parola al Rabbi Segni.
Buonasera, sono passate due settimane, senti? Da quando è stata pubblicata sull'Osservatore Romano la nuova preghiera per gli ebrei. Sono state due settimane che, specialmente all'inizio, hanno visto comparire delle reazioni più o meno forti in campo ebraico, reazioni in campo cattolico, incomprensioni, durezze, e quindi abbiamo sentito la necessità di fare, in un momento non tanto caldo più, ma comunque ancora trascinato da questa polemica, un punto della situazione per spiegare i termini del problema e le posizioni che sono state prese. E questa serata pensavamo, come vediamo effettivamente, che raccogliesse un pubblico vasto. La comunità ebraica di Roma in questo momento non dispone di sale così accoglienti dal punto di vista numerico, e quindi per questo ci hanno chiesto: ma perché lo fate allo Sheraton? Facciamo allo Sheraton perché non abbiamo un posto, speriamo presto. Era stata concepita per altre cose la nostra vita sociale, poi c'è il problema del trasloco della scuola e così via. Allora, vorrei ricostruire una serie di dati la vicenda. La vicenda non è soltanto quello che è successo due settimane fa, ma è una storia molto lunga. Se si potesse avere un pochettino di calo di luci, sarebbe meglio per vedere le diapositive. Allora, la storia inizia molto tempo fa con la liturgia del Venerdì Santo. Voi, come sapete, i cristiani celebrano la morte e la risurrezione di Gesù nella Settimana Santa. Il venerdì è il giorno della crocifissione e la domenica, non tre giorni dopo, ma terzo giorno, secondo il modo ebraico di contare i giorni, il primo giorno è il giorno in cui avviene la cosa, il secondo è il successivo, quindi la domenica è il giorno della risurrezione e la Pasqua. Il venerdì è il giorno più triste nel calendario della Chiesa. Un giorno in cui da secoli ci sono liturgie particolari, ed è stato anche nella nostra storia un giorno molto difficile, perché l'evocazione della responsabilità ebraica nella crocifissione, evocata nei riti, proprio in quel giorno determinava grandi reazioni di ostilità antiebraica. La liturgia di quel giorno è una liturgia complessa, e nell'ambito di questa liturgia la Chiesa prega per tutta una serie di categorie di credenti e non credenti, scismatici, pagani, e ci siamo anche come popolo ebraico in queste preghiere. Questa preghiera è molto antica, risale almeno all'VIII secolo e consiste di due parti, è sempre stata divisa in due parti. La prima parte è l'invito che il sacerdote fa alla comunità a pregare. Dopodiché c'è un invito a pregare in silenzio, e ritualmente c'è un invito anche a inginocchiarsi, dopodiché ci si alza in piedi e si segue con la seconda parte della preghiera. Questa è la struttura che ancora adesso è mantenuta in due fasi. La preghiera è molto dura all'origine, nella sua sostanza e nella sua forma, perché io ho sottolineato a colori i termini più problematici. Preghiamo anche per i perfidi giudei. Perfido nell'antico antico significa sostanzialmente chi non ha fede o chi ha una fede strana. Soltanto successivamente il linguaggio comune è diventato sinonimo di malvagità. Difatti uno dei motivi apologetici dei cattolici tradizionalisti è quello di dire che l'espressione perfido poi non è così offensiva, perché va ricondotta alle sue origini etimologiche. La preghiera era per i perfidi giudei perché tolgano il velo dei loro cuori. La sinagoga è sempre stata rappresentata nel Medioevo come una donna bendata che non riesce a vedere, e che la speranza è quelle che riconoscono Gesù. Segue un invito, nella formula originaria si faceva per tutte le categorie, una struttura del genere, e quindi anche per gli ebrei l'invito a pregare in silenzio e la prescrizione al diavolo di inginocchiarsi. E poi la seconda parte della preghiera che dice: onnipotente Dio mio, che dalla tua misericordia non respingi neppure la perfidia giudaica. La preghiera è in latino, questa è una traduzione. Esaudisci le nostre preghiere che ti rivolgiamo per l'accecamento di quel popolo, accecamento, affinché riconosciuta la luce della loro verità, che è Cristo, escano dalle loro tenebre. Quindi una preghiera che era piena di complimenti: velati, accecati, senza luce, tenebre. Questa preghiera è stata nel corso dei secoli sotto accusa, diventando un emblema della ostilità anti-ebraica della Chiesa Cattolica, e quindi ci sono state a varie riprese delle richieste di modifica. Pensate, in epoca napoleonica, c'è stato uno studio recentemente pubblicato, in epoca napoleonica ci fu una richiesta da parte del governo napoleonico in Toscana, perché ci furono due richieste: che si pregasse per l'imperatore Napoleone e che si togliesse la qualifica di perfidi agli ebrei. La risposta da Roma non si fece attendere. Per quanto riguardava Napoleone si poteva pregare, per quanto riguardava i perfidi giudei la preghiera non poteva essere cambiata. Attenzione, però disse una cosa interessante in quell'occasione: sono preghiere antiche, noi non abbiamo nessun diritto di cambiarle, però se è problematico recitarla, nulla recitate e basta. In qualche modo era un consiglio saggio che non è mai stato applicato. Bisogna arrivare agli anni 30 perché riprende un grande movimento di protesta contro questa preghiera, soprattutto nell'accanirsi dell'antisemitismo politico europeo, ma questo movimento di richiesta di modifica della preghiera non viene accolto. E si arriva, intanto c'era stata un'importante modifica fin dal IX secolo. La preghiera è rimasta tale quale, ma c'era la prescrizione rituale che per gli ebrei non bisognasse inginocchiarsi. Cioè, per tutte le altre categorie ci si inginocchia, per gli ebrei non ci si inginocchia. E così è rimasto tutto quanto, è passato per la Shoah. Nel 49 Jules Isaac venne a Roma per la prima volta a parlare con Pio XII, gli fece la richiesta e Pio XII rimase indifferente al tipo di richiesta che gli venne fatta. Soltanto nel 1955 Pio XII fece il primo passo, che è quello di prescrivere l'inginocchiamento e la preghiera in silenzio, lasciando tutto come era prima. Bisogna arrivare al pontificato di Giovanni XXIII, e nel pontificato di Giovanni XXIII avviene finalmente qualche cosa. Giovanni XXIII, c'è un suo appunto che lo dice, decide di togliere da questa preghiera la perfidia. E ci sta anche conservato, adesso è uscito un libro e lo apro io in copertina, la fotocopia del testo di questa preghiera con dei segni di cancellatura a matita fatti autografi da Giovanni XXIII. Che cosa ha fatto Giovanni XXIII? Tra grandi applausi di lode, tolse la qualifica dei perfidi, per cui la preghiera è rimasta tale quale, preghiamo anche per i giudei, che dalla tua misericordia non respingi i giudei, non la perfidia giudaica, ma tutto il resto rimane uguale. Quindi sotto Giovanni 23 rimane il vero, ovviamente la richiesta della conversione, l'accecamento e così via. Novità, che non c'era prima, c'è il titolo, più chiaro di così, pro conversione iudeorum, per la conversione degli ebrei. Bisogna arrivare al 1965 con Paolo VI perché compaia una versione notevolmente differente. Titolo pro iudeis, non più pro conversione iudeorum. A proposito di velo, eccetera, eccetera, il Signore si degni di illuminare il suo volto su di loro. Potete riconoscere che sono le parole della Birkat Kohanim, Yaera Shem Panav Eleka, il Signore illumina il suo volto verso di loro, che per noi è un illuminare nel senso che ci dà benedizione. Qua la benedizione che viene chiesta in questo caso è quella della capacità di riconoscere il Redentore di tutti. Prima non è detto il Redentore, adesso ci compare. La seconda parte della preghiera cambia in una maniera interessante, perché dice: onnipotente tenne Dio che facessi le tue promesse ad Abramo e alla sua discendenza, nella quale dovrebbe esserci il popolo ebraico, esaudisci clemente le preghiere della Chiesa affinché il popolo, attenzione all'espressione, del tuo antico acquisto, è come l'Antico Testamento, che poi è venuto il Nuovo. Antico significa che poi è stato messo da parte o no, punto interrogativo, meriti di arrivare alla pienezza della redenzione. Che cosa si intende per pienezza di redenzione? Il termine ebraico ce l'abbiamo anche noi nella Tefillah. Pienezza della redenzione significa in ebraico Geulah Shlema, redenzione completa. E cos'è la redenzione completa per noi? I Sefardim ce l'hanno esplicita nella Tefillah l'espressione Geulah Shlema in Abonienu. Per noi la Geulah Shlema significa tante cose: significa prima di tutto redenzione politica, raccolta delle diaspore, epoca messianica, costruzione del Beit HaMikdash, eccetera, 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 fino ad arrivare a tutti i livelli di redenzione di livello metafisico o metastorico. Che cosa significhi qua la pienezza della redenzione? Attenzione, torniamo indietro. La pienezza della redenzione, c'è una nota che accompagna quell'edizione della preghiera che dice: il popolo eletto che aveva ricevuto nel patto antico un qualche inizio di redenzione, consegue tramite la fede in Cristo la pienezza della sua redenzione. Pregare per la pienezza della redenzione significa per un cristiano augurarsi che gli ebrei riconoscono Gesù come Redentore. Un ebreo che prega per la pienezza della redenzione intende cose completamente differenti. Se si usa un linguaggio del genere è un linguaggio chiaramente ambiguo, però in questo linguaggio ambiguo ancora qualche, diciamo, speranza di convivenza ci può stare, perché ognuno poi intende come gli pare. Compare la messa in italiano e nel 70 Paolo VI promulga questo testo, nuovamente differente. Perché ci sono questi cambiamenti? Perché ogni volta che c'è un testo c'è dietro una discussione, e c'è questo famoso dialogo ebraico-cristiano che va avanti, per cui si fa notare all'interlocutore che ci sono delle cose che vale la pena di dire e altre cose che possono dare fastidio. Ci si ascolta, ci si parla e le cose piano piano cambiano. E tutto quello che succede in questa storia è il frutto del confronto. Paolo VI che cosa promulga? Promulga questa preghiera che dice: preghiamo per gli ebrei. Il Signore di uno che un tempo parlò ai loro padri, gli aiuti a progredire sempre nell'amore del suo nome e nella fedeltà alla sua alleanza. Guardate che questo è un concetto che non si stava prima. Il popolo ebraico deve essere fedele alla sua alleanza. Questo è un discorso che nel linguaggio della Chiesa può intendere che c'è un'alleanza incompleta, ci sarà un nuovo patto, eccetera, eccetera. Per noi dire che noi dobbiamo essere fedeli alla nostra alleanza è quello che i rabbini fanno tutti i giorni, va bene? Quindi è un discorso che in questi termini, senza esegesi, potrebbe andare bene. Quello che non va bene è quello un tempo. Poi, sempre riguardante lo sviluppo che segue il testo precedente, riferito al popolo ebreo che deve essere definito, ogni volta c'è un tormento, una ricerca difficile di definizione, si dice quello che un tempo fu il tuo popolo, un tempo non lo è più. Questa è una espressione ufficiale del 1970 di ebraismo che ha perso l'elezione e che è stato completamente sostituito. Questo era il linguaggio che ancora circolava nel 70. Un tempo fu il tuo popolo eletto, posso aggiungere la milizia redenzione, abbiamo visto che significa. Nuove discussioni, nuovi rilievi, nuove verifiche, e si arriva a questa versione del 1985 in italiano, nella quale si dice: preghiamo per gli ebrei. Il Signore Dio nostro che li scelse primi fra tutti gli uomini ad accogliere la sua parola, e quindi c'è un discorso che riconosce l'importanza della storia del popolo ebraico senza chiudere il discorso sul loro ruolo, gli aiuti a progredire sempre l'amore del suo nome e la fedeltà alla sua alleanza. Si è visto che significa, e quindi. E poi, seconda parte, il popolo non è un popolo che aveva perso tutto, ma perché il popolo primogenito della tua alleanza, non quello che un tempo fu, e quindi il tema della sostituzione non c'è più, possa aggiungere la pienezza della redenzione. Questa è una formula che, a parte l'ambiguità della pienezza della redenzione, non è una formula, diciamo, tra virgolette, provocatoria per la sensibilità ebraica. Ed è questa la formula che ancora si usa dappertutto, nelle lingue locali, il Venerdì Santo. Ora, che cosa è successo? L'altro anno a luglio, Benedetto XVI ha consentito l'utilizzazione, ha consentito con un moto proprio, cioè con una decisione personale, ha consentito l'utilizzazione della messa in latino secondo il testo, il Messale Romanum, del 1962. 1962 significa che si tornava alla versione espurgata da Giovanni XXIII, nella quale non c'erano i perfidi ma c'era tutto il resto. Questa notizia ha gettato un certo sgomento non soltanto nel mondo ebraico, ma anche in ampie parti del mondo cristiano e del mondo cattolico in particolare, perché vi è stata vista una regressione rispetto agli sviluppi del Concilio. Io vorrei far presente una premessa fondamentale: che la Chiesa vada avanti o vada indietro, che preghi in latino o che preghi in italiano, che faccia le sue preghiere o non le faccia, questi non sono problemi che ci interessano. Che sia di destra o che sia di sinistra, come molto si è spostato il dibattito su questi argomenti in giorni, che sia progressista o reazionaria, non sono problemi che ci devono interessare, se non come singoli cittadini che seguono l'evoluzione di qualsiasi fenomeno sociale e religioso. Il problema che stiamo discutendo qua è se ci sono dei temi che possono essere aggressivi o problematici o in qualche modo insultanti o comunque sia in discussione nel loro rapporto con noi, e su questo, che siano di destra, di sinistra, da sopra, su, non ci deve interessare. Quindi tutta la polemica su concilio sì, concilio no, è una polemica che più di tanto non ci riguarda, a meno che, per esempio, non mettere in discussione la questione del deicidio e così via. Quindi sono problemi che il popolo ebraico affronta da un'angolatura piuttosto stretta. Di fronte alle perplessità esposte della mancanza di chiarezza, è uscita fuori finalmente la decisione, che è stata pubblicata agli inizi di questo mese nell'Osservatore Romano, in cui compare questo testo, e accompagnato da agenzie di stampa nelle quali dicevo: per venire incontro alla sensibilità ebraica, anche è stato detto, l'Osservatore Romano non lo dice, è stata fatta una modifica alla preghiera del 62 che risulta così. Allora, la preghiera è questa: preghiamo per i giudei, la preghiera è in latino, affinché il Dio nostro illumini il loro cuore, illumini il loro cuore. Quindi non è illumini il suo volto, adesso si illumina il cuore. che in termini riferiti alla Bibbia, anche alle nostre preghiere, è una sintesi di due concetti. Noi diciamo ogni mattina Ve'aer enenu betoratecha ve'dabek libenu be'mitzvotecha, illumini i nostri occhi e fai unire il tuo cuore. Poi è una sintesi dei due concetti. A che cosa? A qualche cosa che ovviamente noi non condividiamo. E la seconda parte introduce un concetto che fino adesso non c'è stato. Dice: onnipotente della Dio, che vuoi che tutti gli uomini siano salvi, aggiunga il riconoscimento della verità, concedi propizio che con l'ingresso della pienezza delle genti nella tua Chiesa tutto Israele sia salvo, che è un concetto molto complicato. Da dove viene questo concetto? È praticamente dalla lettera ai Romani di Paolo. In questa lettera ci sono dei capitoli fondamentali nei quali si affronta il problema dei rapporti tra ebrei e cristiani e dell'incredulità ebraica nei confronti di Gesù e che senso hanno queste cose. E ci sono quindi una serie di discorsi in cui, in termini molto complessi, Paolo affronta queste tematiche. E a un certo punto dice: fratelli, voglio farvi conoscere il misterioso progetto di Dio, perché non diventiate presuntuosi. Una parte di Israele continuerà nella sua ostinazione significa non riconoscere Gesù, fino a che tutti gli altri popoli non saranno giunti alla salvezza, e così tutto Israele sarà salvato. Notare che Paolo era pure una persona che aveva studiato con Rabban Gamliel e quindi usava termini. Tutti Israele, noi lo ripetiamo tutti i giorni, Kol Israel, Yeshleim, Heleklam, sono parole che fanno parte anche del nostro linguaggio. Questo concetto significa che, secondo l'immagine di Paolo, alla fine dei tempi tutti i popoli saranno, accetteranno queste idee, allora a questo punto tutto Israele sarà salvato. Poi di quale tutto Israele non si capisce che cosa significhi, perché c'è sempre un problema di identità quando la Chiesa parla di Israele, perché oggi la Chiesa si definisce Novus Israel, un tempo si definiva Verus Israel, se c'era quello vero, l'altro, cioè noi, era falso, adesso si definisce Novus Israel, che significa che noi siamo quell'antico. Il fatto che noi siamo l'antico non è detto che non lo siamo più, però è una sorta di definizione complessa. Allora, questo concetto teologico molto complicato è entrato a far parte della preghiera. Allora, coloro che sono intervenuti a spiegare questa preghiera hanno sostenuto una tesi che non va assolutamente trascurata e che dice che questa parte della preghiera si riferisce alla fine dei tempi. Quindi noi non dobbiamo lamentarci per una preghiera che si riferisce alla fine dei tempi, soltanto che questa parte non sembra riferirsi alla fine dei tempi. E quindi ora, hic et nunc, ora e qua, oppure alla fine dei tempi. Allora, questo schema fa vedere, ho messo insieme la preghiera del 2008 e quella del 1965 per fare vedere insieme qual è l'elemento problematico di tutto questo discorso. C'è stato un cammino in questi anni. Avete visto che questa preghiera è stata trasformata continuamente ed è stata trasformata in virtù dell'evoluzione positiva dei rapporti tra ebrei e cristiani. Ogni passo in avanti nella trasformazione di questa preghiera è stata l'espressione della sensibilità cattolica per ciò che gli ebrei volevano esprimere nel momento in cui si confrontavano con loro. Improvvisamente, e questo è l'elemento che suscita preoccupazione, improvvisamente è stato fatto un tonfo indietro di 43 anni. E questo è il problema. Siamo ritornati improvvisamente indietro, con un moto proprio, con un atto preciso proveniente dalla suprema autorità della Chiesa Cattolica. La cosa ha scatenato polemiche e discussioni, c'è di tutto. Faccio vedere un estremo, poi ne faccio vedere un altro. Questo è un estremo. Si è protestato molto questi giorni per i siti, per la lista antisemita comparsa in un sito, ma se navigate su internet c'è una paccottiglia terrificante, trash dappertutto. Questo è un esempio, lo potete consultare tranquillamente, e guardate che scrive: di fronte alle reazioni scomposte del giudaismo internazionale, che vede nella volontà del Santo Padre di affermare di volontario e colpevole oblio l'unicità della redenzione operata dal Salvatore, eccetera, eccetera, e la conseguente necessità che il popolo ebraico colpevole dell'abominevole e dell'omicidio rinneghi la propria superstizione talmudica e satanica per poter sperare la salvezza eterna, una minaccia seria alla degenerazione religiosa, eccetera, eccetera, Crismo risponde con la preghiera. Vabbè, questi sono, esiste anche questo, va bene? Da parte nostra si è disposto con le proteste, con la discussione, quella che stiamo facendo in questo momento, con l'enunciazione di cose, vorrei farvi vedere per pura così curiosità che c'è stato anche qualcuno dei nostri che ha risposto ironicamente, visto che si parlava di illuminare i cuori, qualcuno ha pensato a commercializzare, li trovate in giro su questi occhiali. Allora, chi è che ha protestato? La protesta c'è stata in tutto il mondo ebraico. Quello che ha diviso il punto ebraico non è stata la protesta, è stato il livello della protesta e le decisioni su cosa fare. Ma il fatto che ci siano state delle perplessità di fronte all'evidente e innegabile fatto che le cose sono cambiate da un momento all'altro, questo nessuno l'ha fatto passare in silenzio. Non hanno fatto passare in silenzio anche quei 400 rabbini che sono stati portati come paladini della fede sui nostri giornali, sono rabbini del movimento conservative che hanno, rispetto al problema del dialogo, un atteggiamento completamente differente di quello del mondo rabbinico o ebraico ortodosso. Poi ci sono i professionisti del dialogo che, qualsiasi cosa succeda, devono continuare a esercitare la propria professione e quindi, francamente, non penso che le loro opinioni siano sul piano dell'alta moralità da questo punto di vista, e la sostanza è quella che conta. Ora, di fronte alle proteste ebraiche ci sono state le risposte, e le risposte sono venute non soltanto da tanta gente che ci ha riempito di insulti. Sono venute risposte ragionate ad altissimo livello. Quello che posso notare come elemento comune è che di fronte a una coscienza che io ho verificato parlando con tanti amici nella Chiesa Cattolica della problematicità del problema e sul fatto che certe decisioni potevano essere avventate, la reazione ufficiale dei rappresentanti autorevoli del mondo cattolico è stata una reazione molto di allineamento. Cioè, non c'è stato nessuno che ha detto che è stato commesso un errore. La reazione è stata: dobbiamo capire quello che ha fatto e spiegare ai fratelli ebrei che non si arrabbino troppo perché? Perché? Perché gli effetti della cosa, la portata della cosa è molto limitata. Quindi c'è un tentativo ufficiale di limitare la portata dell'evento. In quale maniera? Consideriamo le risposte che ha dato il Cardinale Casper e Monsignor Ravasi sull'Osservatore Romano. I concetti fondamentali sono: la Chiesa non può rinunciare a proclamare l'idea di Gesù Redentore di tutti gli uomini e quindi anche degli ebrei. Secondo punto, la preghiera, è stato detto, non è una strategia missionaria di conversione, è una speranza escatologica. Escatologica significa alla fine dei tempi, che non significa, dice il Cardinale Casper, che noi adesso faremo missione. Attenzione a quel adesso. Ora, il Cardinale Casper, in un'intervista non molto brillante, ritengo, dice: io con questa preghiera rivendico il diritto a testimoniare la mia fede. Ora, con il massimo rispetto per il cardinale Casper e soprattutto non potendo avanzare l'assurda pretesa di dire a un cardinale come deve esprimere la sua fede, vorrei semplicemente chiedermi se per esprimere la fede cattolica non sia sufficiente recitare il credo prescritto dalla loro tradizione. Che cosa c'entrano gli ebrei nella espressione della fede cattolica? Esprima la sua fede, ma perché l'espressione della fede significa che gli ebrei si debbano convertire? E questo domanda un punto interrogativo. A meno che non sia proprio l'elemento essenziale della fede quella che gli ebrei si convertano, il che veramente ci mette in grandissime difficoltà. L'altra dichiarazione che ha fatto il cardinale è che un dialogo presuppone sempre che si rispetti la posizione e l'identità dell'altro. Noi rispettiamo l'identità degli ebrei, loro devono rispettare la nostra, che noi non possiamo nascondere. Allora, rispettare l'identità degli ebrei e al tempo stesso chiedere di cambiarla. Allora, dov'è la coerenza? La coerenza c'è, perché c'è sussurto un pensiero fondamentale, è che mentre un tempo la Chiesa pensava che un ebreo che si facesse cattolico doveva maledire le sue origini, e fino al 1965 o 62, nel momento in cui un ebreo si battezza deve recitare una formula di abiura contro la Judaicam superstitionem, chiamata così la sua fede, e questa è la formula che ha recitato Di Stein, questa è la formula che ha recitato Lustiger, tanto per avere chiari i termini della cosa. Mentre così si pensava un tempo, oggi si pensa in maniera differente. Si pensa che un ebreo che si fa cristiano non contraddice la sua ebraicità, ma la porta a compimento. Quindi un ebreo che si fa cristiano, che crede in Gesù, realizza la sua identità. Quindi è chiaro perché per il cardinale Casper non c'è contraddizione. Chiedendoci di credere in Gesù, lui ci rispetta, sta chiedendoci di perfezionare la nostra identità. E questo è l'assurdo del problema. Allora, ci è stato detto, noi non vogliamo fare missione. Ma noi ci chiediamo, con un colpo di spugna sono stati cancellati 40 anni di faticoso dialogo. Oggi ci dicono non vogliamo fare missione. Io mi chiedo quale sia la credibilità politica di questa affermazione. Se in un momento hanno cancellato 40 anni, domani ne potranno cancellare altri 40 e così via. Non sappiamo veramente quello che può succedere. Noi dobbiamo tenere presente dell'evoluzione del discorso. Il primo dato fondamentale che ci viene messo davanti è che noi avevamo fino ai primi di febbraio una speranza. Una speranza che qualcosa fosse cambiato, fosse in corso di cambiamento nel pensiero cattolico nei confronti degli ebrei. La concezione della salvezza. Perché ci sono due possibilità. La prima possibilità è che Gesù è salvatore di tutta l'umanità, quindi anche degli ebrei. E quindi gli ebrei, finché non credono in Gesù, non saranno salvati. Questa è la dottrina ufficiale. Accanto a questa possono comparire delle dottrine non ufficiali, sulle quali si è lavorato in questi decenni, che dicono che il popolo ebraico, rispetto a questo concetto, è in una situazione del tutto particolare, è un'eccezione, perché il popolo ebraico ha l'alleanza dei padri, va bene? La Torah ce l'abbiamo noi, abbiamo portato noi queste cose. E quindi il popolo ebraico potrebbe non aver bisogno della salvezza di Gesù perché c'è la Torah. Che cosa discende da queste due possibili classifiche, da queste due cose? Che secondo la prima teoria gli ebrei sono sempre in una condizione assolutamente imperfetta. E quindi ci si rivolge a loro dicendo guardate, voi sbagliate e quindi dovete cambiare. La seconda teoria dice: noi vi rispettiamo per quello che avete, chiaramente per noi è necessario Gesù, ma per voi non è necessario. A noi non cambia niente, ma nel loro approccio verso di noi cambia tutto. Allora noi ci siamo illusi in questi anni di confronto e di dialogo che ci fosse uno spazio per questo. Quello che ci dice questa preghiera è che questa illusione ce la possiamo completamente togliere dalla testa, completamente. La dottrina è una sola, forse l'altra rimarrà per qualche rivolo sotterraneo, forse rispunterà fuori da qualche anno, ma adesso questa è la realtà. Quando uscì nel 2000 la Dominus Jesus dell'allora cardinale Ratzinger e si disse che lo scopo del dialogo era la conversione dell'altro, cominciarono molti a dire: no, per gli ebrei forse c'è una differenza, e invece non è così, per gli ebrei non c'è nessuna differenza. Questo è il succo di questa preghiera, va bene? Ora, di fronte a questo, come abbiamo reagito? Abbiamo reagito non troncando fine del dialogo eccetera eccetera, come è stato scritto dai giornali e come qualcuno poi ci ha voluto trasformare in mostri, ma stiamo chiedendo una pausa di riflessione. Pausa di riflessione significa che bisogna capire a che punto stiamo, ne potremo discutere dopo, a che punto stiamo, che senso c'ha continuare a parlare e su che cosa ha senso continuare a parlare. Perché tutto quanto ha fatto un salto indietro e quindi bisogna capire quello che si può fare. Evidentemente, se qualcuno ci vuole salvare, non ha senso io parlo con lui su questi temi perlomeno. Ora, contro questi ragionamenti e queste posizioni, avete letto, ci sono state fatte numerose obiezioni e vorrei discuterne tre. La prima obiezione è quella: ben vengano a proporci la conversione, noi non dobbiamo aver paura di loro, perché se noi rifiutiamo il dialogo anche sulla conversione vuol dire che noi ci arrocchiamo in una difesa e che noi abbiamo paura di affrontare una discussione su questo argomento, non abbiamo gli strumenti. La risposta a questa osservazione è che noi gli strumenti ce ne abbiamo quanti vogliamo, che la comunità ebraica purtroppo scappa da tutte le parti, lontana dalla sua tradizione, ma chi scappa molto raramente, direi quasi mai, si dirige verso il fonte battesimale. La Chiesa non attira gli ebrei dei nostri giorni, è un dato di fatto. Non abbiamo preoccupazioni in questo senso, il nostro problema è casomai il contrario, che noi attiriamo. Allora, noi non vogliamo discutere questi argomenti non perché non abbiamo la forza di rispondere, ma per un altro motivo, semplicemente perché non ci interessa. Non ci interessa, abbiamo delle cose più importanti da fare, è fuori dalla nostra agenda. E tutto questo, tra l'altro, non fa che evocarci dei terribili fantasmi del passato. Non possiamo cancellare la storia, non possiamo dimenticare che cos'è stata l'ossessione della nostra conversione e i danni che ha fatto la nostra storia. E quindi, no, grazie, non è questo il motivo per cui dobbiamo incontrarci. Il secondo punto, ed è un punto che è stato sollevato a massimo livello anche questo, per adesso in una corrispondenza privata, ma uscirà fuori, è quello che la preghiera è solo una preghiera. Cioè, che cos'è una preghiera? Ha detto un personaggio estremamente importante, è un invito che noi facciamo a Dio, rimettendogli le nostre speranze, e poi sarà Lui a decidere se, come e quando attuarlo. Come a dire, noi non c'entriamo niente, è Dio che decide, la nostra speranza è quella, ma è Dio che decide. Allora, questo è un argomento veramente strano. Nel Vale per noi, come vale anche per il mondo cattolico, c'è un principio per cui ius orandi e ius credendi, che è la regola della preghiera e la regola del credo, cioè la preghiera collettiva esprime i principi della fede, esprime i desideri dell'intera collettività, esprime l'unione intorno a un obiettivo. Noi chiediamo al Signore, quando preghiamo, di fare delle cose che noi non potremmo mai fare. Noi chiediamo al Signore di perdonarci, per esempio. È Lui che ci deve perdonare, noi possiamo perdonarci da soli. Ma gli chiediamo anche di fare delle cose che noi non possiamo fare da soli. Chiediamo di guarirci. Beh, noi andiamo dal dottore per farci, e poi chiediamo al Signore di guarirci. Quindi noi ci affidiamo alla Sua volontà e speriamo che la esaudisca. Ma dire che uno prega e poi non è responsabile delle conseguenze della preghiera è assurdo, perché è un modo di deresponsabilizzarsi. Non si può chiedere una cosa e poi dice se è successo io non c'entro niente. No, non funziona il discorso. Altro argomento. Questo è un punto che ci ha reso assolutamente impopolari. Noi, dicono i cattolici, consideriamo Gesù il massimo bene. Noi vogliamo bene e per le persone che noi amiamo desideriamo il nostro bene. Quindi noi gli stiamo facendo un piacere. Noi stiamo regalandovi qualche cosa. Noi gli stiamo proponendo un regalo e voi siete tosti, duri, ingrati se non accettate questo regalo e non capite il bene che vi stiamo volendo in questo momento. Allora, questo è stato uno dei motivi di maggiore incomprensione. Una cosa che dobbiamo fare certamente è metterci nei panni di chi fa questo discorso e capirlo e non rifiutarlo nel senso di dire a quel paese, no. Uno deve capire che se una persona è stata toccata in questo modo, esprime la sua sincerità. Una sincerità che però gli deriva da una immagine culturale di superiorità del bene che possiede, peraltro legittima. Loro ti dicono, anche voi pregate, e addirittura voi pregate, avete delle preghiere ostili al cristianesimo, lo accennava Sandro Di Castro nella sua introduzione, e perché non eliminate queste preghiere? Allora io vorrei fare una piccola parte informativa relativa a queste preghiere presunte ostili al cristianesimo. Le preghiere sono due. Una è la Birkat Aminim e l'altra è l'Alenu Leshabeach. La Birkat Aminim sta dentro l'Amidah. Voi sapete che l'Amidah è chiamata Shmon Esre, la benedizione fatta di 18 benedizioni, la preghiera di 18 benedizioni. In realtà nel contare ce ne sono 19. Una è stata aggiunta. Secondo l'informazione del Talmud, la preghiera che è stata aggiunta è la dodicesima, quella che attualmente sta in posizione 12. Ed è quella che è chiamata Birkat Aminim, che è un eufemismo, che non è una benedizione, ma in realtà è una richiesta di punizione per i minim. I minim chi sono? La parola min indica il settario, un dissidente. Sappiamo storicamente che questa preghiera è stata istituita, lo sappiamo dal Talmud, in un momento particolare, cioè durante il sinedrio di Yavne, che si riunì dalla distruzione del Tempio di Gerusalemme nel 70 fino a circa l'anno 100, in quella sede. E fu il momento di riorganizzazione del popolo ebraico dopo la distruzione del santuario, in cui non c'era più l'autorità politica, c'era la necessità di compattare le file intorno alla tradizione religiosa. E fu in quel momento che venne stretta la vite contro le forme di eresia. Questo succede in qualsiasi momento religioso. In queste forme di eresia c'era sicuramente il cristianesimo nascente. Quindi la Birkat Tamilim nasce come forma di eliminazione dall'ebraismo del cristianesimo nascente. Ma attenzione, con una grossa differenza, che il cristianesimo di cui si parla in quel momento non è il cristianesimo delle genti, è il giudeo cristianesimo, non quello delle radici europee. Il giudeo cristianesimo significa che c'erano degli ebrei che facevano contemporaneamente i cristiani. La prova di questo fatto sta nel Talmud, che dice che se una persona fa lo Shaliach Tzibur, dice la Tefillah al Tempio a nome di tutti, e recitando la Midah si sbaglia e si dimentica una benedizione, gli si dice: bello, hai sbagliato, ripeti quello che non hai detto bene o di quello che hai omesso. Se invece una persona dice: ha omesso quella benedizione là, notate che è chiamata Birkat HaTzadokim e poi capiremo perché, la benedizione dei Sadducei, così caccia via, perché il rischio è che sia un eretico che sta dicendo la Tefillah per tutti. Quelli che andavano a dire la Tefillah non erano cristiani passati ad altra religione, erano giudeo cristiani, cioè erano quelli che stavano con un piede da una parte e un piede dall'altra. Io altre volte ho ripetuto ironicamente il concetto per cui, se c'è stata una cosa su cui, un'unica cosa in cui nei secoli passati gli ebrei e i cristiani sono stati d'accordo, un'unica cosa, è stata nella persecuzione dei giudeo cristiani, che davano fastidio a tutti e due. La Birkat Aminim è la espressione della persecuzione dei giudeo cristiani. In realtà, nella Genizà del Cairo, la stanza di postiglio dove dall'VIII all'XI secolo hanno messo tutti i testi che diventavano logori, che si sono scoperti nell'Ottocento, hanno trovato una forma antica di Amidah, e in questa forma antica dell'Amidah la benedizione dei Minim nominava esplicitamente i Nozrim. In ebraico moderno i Nozrim sono i cristiani, anche nell'ebraico medievale, ma bisogna vedere se i Nozrim che sono contemplati in questa petizione fossero i cristiani o i giudeo cristiani, e questo è aperto. Se voi andate a vedere in tutti i formulari di preghiere, non ci sta da nessuna parte, assolutamente, da secoli, anche perché non sarebbe stato neppure possibile mettercelo, perché ci avrebbero dato fuoco insieme ai nostri libri, la citazione dei cristiani, dei Nozrim, dei giudei cristiani che essi siano. Si parla in alcuni testi, e neppure in tutti, dei Minim, che possono essere qualsiasi categoria possibile. Allora, alla domanda: voi state pregando contro i cristiani in questa benedizione? La risposta è no. Questi sono i dati. Alla domanda: perché non cambiate le vostre preghiere? Sono state cambiate, guardate, questi sono state cambiate decine di volte. Non c'è un testo di Tefillah uguale all'altro. Se voi prendete gli stessi siturim italiani, uno è differente dall'altro. Ci sono passate mani di censori esterni ed interni di tutti i tipi. Non potevamo neppure permettercelo di fare benedizioni contro qualcuno, ci avrebbero distrutto completamente. E tutti i testi che abbiamo sono, appunto, perché non li avete cambiati? E da un pezzo che sono cambiati. L'altra, questa è una notizia che riguarda proprio il rito italiano, forse, va bene. L'altra preghiera che può essere problematica è quella della Alehinu LeShabeach. La Alehinu LeShabeach è una preghiera originariamente in uso per il Musaf, la preghiera aggiuntiva della mattina di Rosh Hashanah, e che poi è stata trasferita a tutto l'anno liturgico, per cui alla fine di tutte le preghiere noi citiamo l'Alehinu LeShabeach. L'Alehinu LeShabeach è una proclamazione della fede in Dio che comincia con una dichiarazione: dobbiamo lodare il padrone di tutto, che non ci ha fatto come i popoli della terra e come le famiglie delle nazioni, perché loro, e questa è la frase problematica, si inchinano agli idoli, oppure un'altra formula dice le Evel Varik, è una formula presa da Isaia, alla vanità e al vuoto, e pregano un Dio che non li salva, mentre noi ci inchiniamo, preghiamo il Signore di lì, eccetera, eccetera. Questa preghiera non si sa neppure quando è stata fatta, non si sa. Per cui c'è la tradizione che la fa risalire addirittura a Giosuè, altri alla Knesset Gedolah e così avanti. Una tradizione più autorevole sembrerebbe riferirla a Rav, siamo inizi del III secolo. Se la preghiera è antica, è evidente che non ha niente a che vedere con specificamente i cristiani. In realtà c'è una tradizione molto polemica, presente, innegabile, che ha cercato con dei giochini, con la gematria, col valore numerico, di identificare in questa espressione Varik il nome di Gesù. Quindi, quando questa notizia è uscita fuori e si è saputa, i governi locali sono intervenuti con estrema durezza, alcuni imponendo la recitazione a voce alta della Lanun Shabbeh, a Roma si dice a voce bassa, se avete notato, e altri chiedendo di espurgare dalla Tefillah queste parole e di sostituirle con altre. Come vedete, in questa edizione, questo è il Panziere, edizione classica del Sittur Romano, sono tra parentesi, quando la parola tecnicamente in testi ebraici classici sta tra parentesi, significa che non bisogna leggerla, e così anche i minim stanno con la stessa situazione. Tra l'altro, sempre giocando con le gematriot, c'è un'altra parola che potrebbe evocare quel nome, è Yekaro. Questa frase noi non ce l'abbiamo, noi diciamo perché il Signore fonda il cielo, mette le basi della terra e il trono della sua gloria, e il trono della sua gloria è in cielo in alto. In altre tradizioni si dice Umoshav Yekaro, è la residenza della sua gloria, è in cielo in alto. Allora qualcuno ha notato che come Varik può essere la gematria, così anche Yekaro può essere la gematria, e quindi non c'è soltanto la presunta offesa, ma c'è anche la sua esaltazione, perché dire che risiede in alto verso il Padre Eterno significa negare le basi della fede ebraica, per dire che se uno si mette a fare le gematriot può dimostrare questo, il contrario di questo, e nuovamente il contrario di quello che ha fatto. Allora questa preghiera è stata intesa anche dagli ebrei in alcuni momenti come preghiera polemica con il cristianesimo, che così adesso è tutto da verificare. La speranza di questa preghiera è che tutti gli esseri umani proclamino il nome di Dio. Proclamare una cosa del genere è una cosa anticristiana o no? I cristiani diranno: noi lo proclamiamo già. Al di là di questa, diciamo, questo serviva per dare dei chiarimenti e degli argomenti, perché questi temi vengono sostenuti, come ha fatto vedere Sandro Di Caso. Al di là di questo c'è una differenza sostanziale. Fate fatto, quindi noi non ricordiamo specificamente cristiani le nostre preghiere, e noi quel poco che potevamo avere di allusioni anche lontane l'abbiamo dovuto cancellare nelle maniere più drammatiche possibili. C'è una differenza essenziale tra l'atto d'amore che ci viene offerto e l'atto d'amore che noi non facciamo, e che noi non abbiamo nessuna intenzione di fare dialogo per convincere gli altri a cambiare le loro idee. Noi rispettiamo gli altri a prescindere dalla fede che hanno. Questa è la differenza sostanziale. E quindi non si sente? Sì, scusate. Quindi noi non abbiamo bisogno, e francamente non riconosciamo il valore di questi atti d'amore nei nostri sensi, nelle nostre direzioni. Chiaramente dobbiamo essere più comprensibili, perché chi ci dice cose del genere non capisce quello che sta dicendo, non capisce il peso di quello che sta dicendo, e lo fa molto spesso con un atto generoso. Tutta questa cosa che è successa ci deve fare riflettere, e per questo che stiamo riflettendo qua, e per capire quello che c'è da fare adesso, perché adesso è tutto un grande punto interrogativo. Vi ringrazio. Ringrazio Ravvisini per l'esposizione, è stato un interessante excursus anche storico, di cose che sicuramente molti non conoscevano. E adesso do la parola a Rabbar Biber, epicumeno capo della comunità di Milano.
Buonasera. Bene, farò una cosa forse un po' diversa da quello che ha fatto Ravvisini, anche perché sinceramente Ravvisini ha detto sostanzialmente tutto e quindi mi è rimasto ben poco da dire. Volevo provare a fare qualcosa di molto meno dotto di quello che ha fatto Ravvisini. La cosa meno dotta è questa: vorrei provare a capire che impatto ha tutto questo nella nostra vita quotidiana di ebrei e di non ebrei. Quando parliamo di dialogo, quando parliamo di dialogo ebraico-cristiano, noi parliamo di qualche cosa che ha a che fare con i vertici, sostanzialmente. Uno dei grossi problemi del dialogo è quanto tutto questo poi passi, quanto tutto questo scenda dal vertice verso la base. Non è affatto scontato che si scenda dal vertice verso la base, non è affatto scontato l'effetto. Anche se secondo me l'effetto c'è, vorrei che fosse chiaro, secondo me l'effetto c'è, almeno parziale. Bene, a proposito di effetto, a proposito di come viene percepito l'ebraismo, vi racconto una storia decisamente meno dotta delle storie di Ravvisini. La storia è questa. A Milano vado sempre da un barbiere che mi taglia i capelli e ci sono alcune regole ebraiche che riguardano il taglio dei capelli, della barba, eccetera, eccetera, che per cui a volte insomma, ci sono regole sul come si taglia. E poi ci sono momenti dell'anno in cui non si tagliano i capelli. E questo barbiere, sono ormai 15 anni che mi conosce, ogni volta mi taglia i capelli più corti in quel momento perché per molto tempo non potrò più venire a tagliare i capelli. Ma nonostante siano 15 anni, non gli è molto ancora chiaro quale sia la mia posizione, ogni volta mi dice che lo faccio perché è il Ramadan. Ok, è il periodo del Ramadan, quindi non mi posso tagliare i capelli. Un giorno pazientemente ho tentato, il giorno lascio passare, il giorno rispondo perché è troppo lunga la faccenda, non mi vale rispondere. Un giorno pazientemente ho deciso di fare la mia opera di divulgazione e ho spiegato qual era la questione, ho spiegato che non è esattamente il Ramadan, che c'è una differenza fra ebrei e musulmani. Mi è stato ascoltare assolutamente con assoluta attenzione. Dopo che ho finito di parlare, mi ha detto: sì, hai ragione, scusami, ma tanto in fondo siamo tutti cristiani. Ecco, allora, dunque, credo che a parte la battuta, a parte l'episodio divertente, tra l'altro ho scoperto, c'è in un film degli anni 50 forse, un episodio del genere in cui uno dice: in fondo siamo tutti cristiani e un ebreo, non mi ricordo più qual è il film, forse La Grande Guerra, però no, forse Tutti a Casa, non mi ricordo più. Comunque, io credo che, a parte gli scherzi, in questa storia ci sia un elemento interessante. L'elemento interessante è questo. Io non so se posso generalizzare, però la mia impressione è che per i cattolici sia un po' difficile il rapporto con altre identità. Non per cattiveria, ma credo che abbiano alcune difficoltà. Credo che ci siano alcune difficoltà nel riconoscere altre identità. Ora, stiamo parlando ovviamente di una persona non colta, ovviamente non sto dicendo che questo vale per persone colte, le persone colte sanno che non è così, ma c'è una difficoltà a diversi livelli, a livello popolare, e credo che questo sia una testimonianza, a livello popolare, e attenzione, il fatto che ci sia questo problema a livello popolare non è indifferente, è il problema che ponevo all'inizio, il dialogo che scende dai vertici verso la base, perché se non scende dai vertici verso la base abbiamo qualche problemino, non è così scontato che le cose riescano. Ma non c'è solo a livello popolare. Mi è capitato recentemente di dare un'intervista a una persona di media cultura cattolica. E questa persona sull'argomento più o meno. E questa persona mi ha chiesto cos'è per voi Gesù. La domanda mi ha ricordato un'altra domanda che mi era stata fatta quest'inverno da un giornale, non mi ricordo quale giornale, prossimità di Natale. Questo giornale ha fatto un'intervista a vari esponenti, fra cui ha chiamato anche me, ha chiamato questa giornalista, mi ha detto: vorremmo un suo intervento sul Natale, che cos'è per lei il Natale? Ora, è una domanda estremamente imbarazzante. Perché la domanda è estremamente imbarazzante? Perché la risposta che ti viene naturale dare è niente di significativo. Per me non è niente di significativo, però dare una risposta del genere è quasi offensivo. Viene recepito come qualcosa di quasi offensivo, eppure non voglio offendere nel momento in cui dico che non è per me significativo il Natale, come per me, mi dispiace, non è significativo Gesù. Dire una cosa del genere è difficile, perché viene recepita quasi come un'offesa, quasi come una mancanza di apertura, quasi come una chiusura culturale. Però questa è la mia identità. La mia identità è che per me Gesù non è il Messia, non è il figlio di Dio, non è. Vorrei che fosse chiaro che questa è la mia identità e vorrei che qualcuno prendesse atto che questa è la mia identità. Perché un dialogo si basa su questo, si basa sul fatto che qualcuno prende atto dell'identità del prossimo. Ora, non voglio dire che ai vertici della Chiesa Cattolica non si è consapevoli di questo, ovviamente si è consapevoli di questo. Però un'idea come quella, e questa è a livelli molto alti, non è più a livelli popolari, che il cristianesimo è un compimento dell'ebraismo. Beh, insomma, è un'idea pesante. È un'idea pesante per un ebreo, anche se ti viene presentata come un'idea di dialogo, di avvicinamento, di volontà, di amore. E vorrei che fosse chiaro, lo è, capisco che nelle intenzioni lo è, io vorrei che si capisse che per me è pesante. Io non ritengo il cristianesimo un compimento dell'ebraismo. Non lo ritengo tale. E questo vorrei che fosse chiaro e vorrei che fosse accettato. E vorrei che nel momento in cui dialogo con qualcuno questo lo capisse nel momento in cui dialoghiamo. Bene, io credo che questo sia un problema. E che questo problema vada in qualche modo trasmesso. Quando parliamo di... Il cardinale Casper parlava di accettazione delle reciproche identità, ci tornerò sopra, accettazione delle reciproche identità in quell'intervista al Corriere, se non ricordo male. Bene, lasciamo perdere la parte cattolica dell'accettazione della reciproca identità, su cosa significa, e ci ritorno. Però quando qualcuno vuole accettare la mia identità, vorrei che fosse chiaro che quell'identità è questa, che quell'identità è anche, nasce anche dal fatto che c'è una non accettazione di alcune cose. E vorrei che di questo si prendesse atto. Ma non solo che si prendesse atto, che questo fosse, diventasse coscienza comune, che diventasse coscienza comune del mondo in cui vivo, della popolazione in mezzo alla quale vivo. Vorrei che questo fosse anche trasmesso, vorrei che non fosse soltanto un dialogo fra me e un vescovo o un cardinale, ma che questo diventasse, coscienza popolare in qualche modo. Esiste un'identità ebraica diversa dall'identità cattolica, di cui e gli ebrei non ritengono il cristianesimo un compimento, ma lo ritengono qualcos'altro. Questo è un elemento. Vorrei dire che non, in questi giorni c'è stato un continuo tentativo di ribaltamento. Ravisei mi ricordava la questione delle preghiere, e ovviamente si è citato la Machinim de la Minim, la Lenu e Shabeach, eccetera, eccetera, di cui ha parlato Ravisei, su cui non torno. Vorrei dire che per quanto riguarda l'ebraismo, non è esattamente parallela questa faccenda. Perché nell'ebraismo, probabilmente per ragioni storiche, non voglio dire che sia così per essenza, non voglio neanche dire questo, però per ragioni storiche noi siamo molto abituati al fatto che ci siano identità molto diverse dalle nostre. Siamo molto abituati a questo. La cosa è per noi, fa parte di noi, è qualcosa a cui siamo molto abituati. Quindi da questo punto di vista il ribaltamento non è possibile, non è possibile dire anche per voi è la stessa cosa. No, non è vero che anche per noi è la stessa cosa. Secondo elemento, il problema della conversione. È un problema grosso, è un nervo scoperto, è una cosa che, insomma, su cui noi reagiamo per riflessi condizionati. Quando sentiamo parlare di conversione, insomma, cominciamo ad avere alcune allergie. Ecco, siamo molto reattivi quando sentiamo parlare di conversione. Perché siamo molto reattivi? Perché ovviamente c'è la storia dietro. Tanto per cominciare, c'è la storia dietro, e questa storia non è di questa storia non si può questa storia non si può dimenticare, cioè non si può improvvisamente mettere da parte. Capisco che la storia è una storia passata, insomma. Quando in quell'intervista il cardinale Casper dice che noi dobbiamo rispettare l'identità, usa la parola identità, come i cattolici rispettano la nostra identità. E dell'identità fa parte, ecco, io qui non vorrei sbagliare la citazione, non sto citando, sto ricordando la memoria, quindi se sbaglio la citazione scusatemi, ma più o meno l'idea, fa parte dell'identità cattolica, la speranza, la traduco così, probabilmente non ho detto queste parole, la speranza della conversione. Ok? La preghiera non parlerebbe del tempo attuale, parlerebbe di un tempo futuro, non è ic et nunc, ma da un'altra parte. Bene, prendiamola per buono, è la speranza di conversione. Però a noi la speranza di conversione ricorda qualche cosa. Insomma, l'idea, la speranza della conversione degli ebrei è stata un leitmotiv per secoli, per millenni, e a noi ricorda persecuzioni, ma ricorda anche altre cose. Lasciamo perdere le persecuzioni, ricorda la casa dei catecumeni, ricorda le persuasioni più o meno pressanti, ricorda tutto questo. Ora, tutto questo non c'è, vorrei che fosse chiaro, ovviamente non c'è più. però non c'è più da troppo poco tempo. Insomma, se dobbiamo fare un confronto storico fra i secoli e i millenni, e cosa ha significato per i secoli e i millenni tutto ciò, e da quanto tempo invece tutto ciò significa un'altra cosa, il confronto storico non regge, siamo davanti a una storia molto lunga, davanti a una storia molto breve. Per questo motivo, quando parliamo di un argomento del genere, stiamo affrontando qualche cosa, un argomento molto delicato. In qualche modo, il dialogo ebraico-cattolico è stato il tentativo di curare una malattia. Non lo dico io, lo dice il cattolicesimo stesso, lo ha detto il Papa stesso, ha chiesto scusa per l'antigiudaismo. E quindi si riconosce la malattia. Però le malattie hanno questa caratteristica, una malattia prolungata, una malattia che lascia dei residui, che lascia delle radici. Nel momento in cui si combatte una malattia prolungata, bisogna stare molto attenti a non illudersi di averla definitivamente sconfitta e a non illudersi di poter fare dei passi indietro. Insomma, faccio un esempio di nuovo banale, scusatemi la banalità, riprendo, non, questa volta non parlo del mio barbiere, parlo di me stesso. Insomma, io soffro di problemi di glicemia. Chiunque soffre di problemi di glicemia è particolarmente attratto dai dolci, e chiunque soffre di problemi di glicemia sa che la tentazione è quella di mangiarsene un pezzetto, e sappiamo tutti che non se ne mangia un pezzetto, in genere il pezzetto di dolce diventa di più. Ecco, bisogna stare attenti a qualunque passo indietro. Qualunque passo indietro può essere pericoloso. Perché può essere pericoloso? Perché c'è una storia precedente. Perché c'è una storia precedente che è una storia pericolosa. E bisogna stare molto attenti, anche se il passo indietro è fatto in buona fede, anche se il passo indietro è fatto con buone intenzioni, io voglio prendere la maniera più assoluta tutte le migliori intenzioni, bisogna stare attenti perché questa storia è una storia che ci portiamo dietro, ed è una storia che ci portiamo dietro in maniera pesante. Volevo aggiungere una cosa, scusatemi, è forse la più cattivella, però la aggiungo lo stesso. Permettetemi di avere però qualche dubbio sull'interpretazione che è stata data dai vertici della Chiesa Cattolica su questa modifica della preghiera del Venerdì Santo. Quello che, su cui si è insistito è che non c'è volontà missionaria, l'ho detto il cardinale Casper, come ho detto, è stato ripetuto. Io volevo leggervi molto brevemente un testo, dico subito di chi è, non voglio fare nessun colpo di teatro, il testo è del cardinale Ratzinger, quando era cardinale, non del Papa, prima che fosse Papa, un testo di circa 10 anni fa. Il testo dice questo: significa questo che la missione deve venir meno ed essere sostituita dal dialogo, in cui ciò che conta non è la verità, ma l'aiutarsi reciprocamente a diventare migliori cristiani, ebrei, musulmani, induisti o buddisti? Rispondo di no. Questa sarebbe infatti la completa assenza di convinzioni, in cui, con il pretesto di convalidare ciò che ciascuno ha di meglio, non prenderemmo sul serio né noi né gli altri e rinunceremmo definitivamente alla verità. La risposta mi sembra essere piuttosto che missione e dialogo non devono più essere forme contrapposte, ma compenetrarsi reciprocamente. Ecco, il testo poi va avanti. Volevo dire questo. permettete di avere qualche dubbio sulla rinuncia alla missione. Questo testo sembra dire che la rinuncia non c'è, ovviamente non parla di una missione aggressiva, parla di una missione che è insieme al dialogo, è legata al dialogo, però di missione si parla. Di missione si parla esplicitamente, in maniera direi abbastanza chiara. E quindi il dubbio che si ritorni alla volontà di conversione qui ed ora, insomma, qualche dubbio c'è. Ovviamente in 10 anni si può anche cambiare idea, il testo non è di oggi, quindi può darsi che non sia esattamente questa la posizione, però vorrei semplicemente sottolineare che questa posizione c'è. Un altro elemento. Dalle varie reazioni che ci sono state alla posizione presa dall'Assemblea Rabbinica e dai Ravvisegni, una reazione è stata più o meno questa, anche qui la riassumo con parole mie. Voi pretendete dalla Chiesa Cattolica che sia ipocrita, cioè che non affermi ciò in cui crede. Insomma, voi pretendete che non si affermi la speranza di conversione, ma la speranza di conversione è parte integrante della fede. Pretendere che non si affermi questo significa in realtà chiedere di essere ipocriti, chiedere di non affermare qualcosa in cui si crede. Si può anche non affermare, però in realtà poi lo si crede lo stesso. Insomma, se lo si crede, che lo si dica anche. È più chiaro, è più onesto. Bene, io vorrei rispondere a questa obiezione dicendo una cosa, che non è sempre così, che non sempre, che a volte, okay, a me non piace il linguaggio politically correct, in genere non mi piace, però a volte è necessario. In certe situazioni è necessario. Vi dico una cosa che mi hanno raccontato di una yeshiva, di una famosa yeshiva del Musar, del movimento del Musar. Che se conoscete le yeshivot, sapete che in yeshiva, quando si discute violentemente. In una yeshiva, quando si studia e si discute in maniera piuttosto aggressiva. Bene, si dice che nella yeshiva di Slovotka fu istituita una regola. La regola è che quando uno sosteneva la propria opinione, doveva aggiungere alla sua opinione mi sembra. Nidmeli. Ok, mi sembra. È un atto di estrema ipocrisia. Quello che sta esprimendo quell'opinione in realtà ci crede con tutto se stesso e è disposto anche a fare a botte su quell'opinione. E allora che senso ha dire mi sembra? Perché dire mi sembra? Perché non si deve fare a botte. Perché ci sono dei casi in cui a un certo punto le parole possono essere pericolose, in cui usare parole aggressive può significare avere delle conseguenze che non riusciamo a calcolare. E quindi c'è un limite da mettere alle parole. Questo significa avere echad bapeh echad balev, si dice in ebraico, cioè avere qualcosa nel cuore e qualcosa sulla bocca, cioè è l'espressione dell'ipocrisia, cioè io credo una cosa ma ne dico un'altra per non mutare. Non è esattamente così. C'è un commentatore medievale, che è Sefer Chinuch, che dice Acharei peulot nimshachim alevavot, che i cuori seguono le azioni. Insomma, alcune azioni hanno il potere di influenzare i nostri, per esempio, i nostri sentimenti. E quando parliamo di rapporti fra ebrei e cattolici. Il problema dei sentimenti da influenzare è un problema vero, reale e importante. Il dialogo ebraico-cristiano cominciò per superare, come si chiamava, l'abitudine al disprezzo, l'educazione al disprezzo. L'educazione al disprezzo è stata un elemento fondamentale della storia del rapporto fra cattolicesimo e ebraismo per lungo tempo. L'ebraismo è stato presentato come perfido, nel senso di non fedele, oppure come imperfetto, oppure come soggetto alle varie tipi di conversione. Questa è stata una storia di secoli. Questa storia di secoli deve essere superata, è per questo che è cominciato il dialogo ebraico-cattolico. L'idea era superare questa storia di secoli. Questa storia di secoli non è facile da superare, perché l'idea dell'ebraismo come imperfetto è un'idea che si è stratificata, è un'idea che non è scomparsa. Uno mi ha detto che ha incontrato una persona in autobus che gli ha detto: guardate che voi dovete convertirvi, insomma, mettetevi in testa che dovete convertirvi. Ecco, ogni passo indietro che si fa su questo è un passo indietro pericoloso. È un passo indietro estremamente pericoloso, perché? Perché possiamo ritornare a quello che è successo, a ritornare a 40 anni indietro. 40 anni indietro non è 40 anni indietro, sono secoli indietro. A questo bisogna stare molto attenti. L'educazione al cambiamento del sentimento del disprezzo verso l'ebraismo è un'educazione che richiede tempo, più di 40 anni, molto più di 40 anni, richiede tempo in un paese come l'Italia, che non è un paese particolarmente, in cui c'è un pregiudizio particolarmente forte, richiede tempo in paesi in cui il pregiudizio invece è molto più forte. E vorrei che qualcuno pensasse anche a questo quando si parla di argomenti del genere. Ora, io non credo che un qualsiasi fedele che legga quella, insomma, che parli del, che senta parlare dell'illuminazione degli ebrei pensi al significato escatologico, o pensi che si tratti di qualcosa che si riferisce ai tempi futuri, pensa allora. Ma vorrei anche che si pensasse a che effetto può fare in paesi in cui il pregiudizio è ancora presente, in cui il pregiudizio è ancora parte integrante della cultura del posto. Io voglio dire una cosa sul dialogo ebraico-cristiano. Mi è capitato recentemente di avere un mio allievo in cena di Shabbat, e ne ho approfittato per chiedergli: ma secondo te perché è importante il dialogo? Lui mi ha detto: ma per un motivo molto semplice, insomma, non credono che abbiamo la coda. La gente in giro, insomma, sono spariti dei pregiudizi. Sono spariti dei pregiudizi. Bene, questo credo che sia una risposta importante, non è uno scherzo, è fondamentale. È fondamentale il fatto che siano spariti dei pregiudizi, il fatto che i pregiudizi siano diminuiti, il fatto che i pregiudizi siano in alcuni casi spariti, è assolutamente fondamentale ed è un risultato fondamentale del dialogo. Bene, però ripeto, è qualcosa di giovane, è qualcosa che abbiamo conquistato nel giro di pochi anni. Stiamo attenti. Quello che volevo dire è questo: stiamo attenti a non tornare indietro, stiamo attenti a non tornare indietro neanche con buone intenzioni, stiamo attenti a non ritornare a alimentare pregiudizi, anche senza volerlo, anche inconsapevolmente, anche con buone intenzioni. Ci sono anche ottime cose, ci possono anche brutte cose che si possono fare con ottime intenzioni. Stiamo attenti, perché stiamo parlando di qualcosa di estremamente, estremamente delicato.
Ringrazio la Barbib. E prima di dare la parola a qualcuno di voi, do la parola, mi ha chiesto la parola a Gabriel Levi. Ringrazio anche il professor Sievert per la sua presenza, non mi ero accorto che era qui con noi, e quindi un'altra testimonianza di un'esperienza. In questa sala mi sembra che ci sono molti ebrei e pochi cristiani cattolici. Allora, un po' a differenza degli interventi dei due rabbanim, parlerò prevalentemente ai molti ebrei rispetto a un discorso strettamente ebraico. Cioè, noi cosa dobbiamo fare con questo problema? Non voi cosa dovete fare con questo problema. Partirò da una situazione concreta. Esiste un malato terminale e le persone che hanno un rapporto con Kadosh Baruch Hu si chiedono cosa debbono fare. Qualcuno dice: preghiamo che viva il più possibile, qualunque siano i suoi dolori. Qualcuno dice: preghiamo che viva il meno possibile, perché si esauriscano i suoi dolori. A uno teshuva che ho sentito è stato detto che la risposta ebraica migliore, la risposta giusta e migliore, preghiamo Kadosh Baruch Hu che faccia quello che è giusto e che abbia pietà della persona come ritiene, che non è né uno né l'altro, ma guardare il punto di vista di quella persona e parlare direttamente a Kadosh Baruch Hu. E così la prima cosa a cui voglio rispondere, o pronunciarmi, non rispondere, e che cosa penso, che ho imparato, è sia il nostro rapporto di ebrei davanti a coloro che non sono ebrei. Ebbene, ogni volta che nel cielo c'è l'arcobaleno, io sono molto contento di poter dire la Perachà, Baruch Ata Hashem Eloheinu Melech Olam, Zocher et Abarit Beneman Lekaimo. Benedetto tu, Signore Dio nostro, Re del mondo, che ricordi il patto e sei leale nel mantenerlo. Il patto a cui mi riferisco è il patto che Kadosh Baruch Hu, secondo la Torah, ha fatto con Noach dopo il diluvio, con tutta l'umanità. E sono contento di dire una Berachà perché tutta l'umanità possa vivere nel patto di Noach. A questo patto, che non è stato abolito in nessuna maniera, che noi profondamente crediamo esiste fra tutta l'umanità e Kadosh Baruch Hu. E penso che le rare volte che noi abbiamo occasione di dire questa Berachà, a questo è giusto che pensiamo, che il patto di Noah, che riguarda tutti i popoli, qualunque cosa essi credano esse facciano, poi si comportino bene, si comportino male, questo è un problema anche fra loro e Kadosh Baruch Hu, che noi pensiamo che questa è una Berachà che noi diciamo rispetto agli altri. Rispetto alla posizione specifica che ci mette di fronte al cristianesimo, al cattolicesimo con cui qui in questo paese siamo più vicini da vicino, è una posizione che si guardano le cose pratiche che si possono fare insieme e le cose che è inutile fare insieme. Allora mi richiamo all'insegnamento del grande d'Italia che è Rabbi Shmuel Aboaf e mi richiamo all'insegnamento dell'ultimo grande Gadol Israel, che è morto nel 35, Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, nel momento in cui si trovava in Russia, stabilì la seguente regola, che se ci si trova davanti a un posto e si deve prendere una carrozza, anche con la neve in posti pericolosi, se c'è un cocchiere che si fa il segno della croce, si ci può andare. Se c'è un cocchiere che non si fa con il segno della croce, non ci si può andare. Chafetz Chaim è il maestro degli ebrei Haredim, la cui maggior parte forse non sanno neanche chi è Gesù Cristo. Però questo l'ha stabilito.
per questa alahà è giusto attenersi, qualunque cosa sia successa. Sul dialogo la posizione mi sembra molto chiara, e penso ci sono molte contraddizioni che in altre sedi, forse in assemblea rabbini, che verranno giudicata, è quella del Rav Feinstein, della Soloveitchik, della Golbe, che è giusto collaborare per cose pratiche, che queste creano amore. È difficile collaborare in dialogo perché ognuno ha il suo modo di credere. E forse il Padre Eterno ha una verità più grande di quella che noi siamo capaci di fare, e questo è il senso di tutte le discussioni che si fanno nella Gemara, che uno dice bianco e uno dice nero. Forse Kadosh Baruch Hu vede che il bianco e il nero non sono così diversi, anche se non siamo capaci, chi vede bianco vede il bianco, chi vede nero vede il nero. Penso che siamo molto piccoli quando pensiamo, e questo penso sia l'insegnamento del modo di ragionare più forte della Gemara, quando pensiamo che il nostro bianco, che noi vediamo bianco, Kadosh Baruch Hu non è capace di vedere in un altro modo. Non lo dico per... ma su questo non ha tanto senso discutere, perché è giusto che ognuno rimane nel suo punto. E voglio dire anche una cosa che penso che questa cosa l'ho cominciata a riflettere su suggerimento una volta, alcuni anni fa, di Rav Disegni, di vedere noi cosa possiamo imparare dal cristianesimo, anche se siamo soli e lontani. Allora io dirò una cosa che forse in primo momento ai pochi che i cattolici sono qui potrà sembrare un attimo antipatica. Io penso che poche cose mi sono così lontane come la religione cristiana dal punto di vista della sensibilità, oppure credo che sia una religione, dirò un aggettivo, profondamente bella. Non sono sicuro che i cristiani del tutto, quando si parla della morte e dell'uccisione di Cristo, credo che il cristiano credente, così credo di aver sentito da un maestro cattolico credente che considero mio maestro, Ignazio Matteblanco, deve credere che il deicidio è fatto da ogni cristiano che fa una cosa cattiva e dice una bugia. Nessun altro, se non chi crede nel Cristo, può fare il deicidio. Se questo è vero per i cristiani, è una cosa bella da chi non ha questa sensibilità. Una cosa che insegna molto e avvicina forse di più che discutere se i dogmi dell'uno e dell'altro sono più belli. Noi pensiamo, io lo penso profondamente, che il destino del popolo di Israele è irrevocabile, e sia il destino siglato, firmato sul Sinai. E questo destino dice che noi siamo e dobbiamo essere un popolo di sacerdoti. Una cosa mi dispiace e una cosa sono contento. Mi dispiace che quando il pontefice precedente entrò nella sinagoga, di fatto dai Tehilim fu obbedito Bet Aaron Baruch Hu Et Hashem, casa di Aaron, benedetto il Signore, perché feriva la sensibilità cristiana e ricordare che noi crediamo profondamente nel sacerdozio di Aaron, anche se continua soltanto nella carne. È un peccato che non sia stato ricordato, perché l'obbligo di Aaron, la mitzvah più significativa, è che i Kohanim benediscono il popolo di Israele, benedicono il popolo di Israele, con l'unica volta in cui la Brachà c'è scritta esplicitamente con amore. E se noi siamo Kohanim, abbiamo il dovere, e lo siamo, lo siamo e lo saremo sempre, finché, come dice la Torah, il cielo è sopra la terra, abbiamo la mitzvah, come Kohanim del mondo, di benedire il mondo con Ava. Grazie.
Riccardo Pacifici, da adesso un minuto, sarò rigidissimo.
Mia una domanda a tutti e due Rabbanim, tanto ringrazio anche il professor Levi, la bellissima lezione che ci ha dato. Faccio una domanda che riprende dall'intervento fatto da Rav Alfonso Arbib sul politicamente corretto, e lo faccio alla luce di un cambio generazionale nella leadership ebraica, romana ed italiana, insieme a molti Rabbanim, in cui si è deciso di non sposare più l'idea della laicità ad oltranza, certamente difesa della laicità dello Stato, ma non di una posizione pregiudiziale in forma anticlericale. E più volte si è espresso, anche nell'ultima vicenda dell'Università La Sapienza, solidarietà al Papa. Lo abbiamo fatto nell'idea di rivendicare il diritto di esprimere opinioni anche del mondo religioso, compreso quello cristiano, ma ovviamente anche quello ebraico, nel dibattito e nel rispetto anche di poter ascoltare ovviamente chi nel mondo religioso non si identifica. Questo poi si somma ad un'altra solidarietà che noi abbiamo fatto, che è quella, se ci ricordiamo, dopo la vicenda dell'intervento, quando è andato in Turchia, dove noi abbiamo espresso una solidarietà nel momento in cui il Papa è stato minacciato. E quindi abbiamo sposato, cioè, l'idea di condividere insieme al mondo cattolico il pericolo che dai cittadini italiani e europei teniamo per la cosiddetta invasione islamica, come già anche il Papa ha fatto all'inizio del suo pontificato. Allora, la domanda è esattamente questa: ci siamo sbagliati? Cioè, lo dico mettendoci in discussione, possiamo probabilmente cambiare e possiamo continuare questa, tra virgolette, battaglia su quest'ultima vicenda del mondo cattolico senza dimenticare che ne abbiamo un'altra di battaglia che sta minando non solo gli ebrei in Europa ma l'intero mondo cristiano, visto che siamo considerati crociati e ebrei che devono essere cancellati. Allora la domanda è se noi possiamo permetterci questo tipo di battaglia o se forse dobbiamo cambiare strategia. Scusate la lunghezza dell'intervento.
Grazie Raffi Sassoni.
Cercherò di essere, cioè sarò sicuramente più breve. Visto che Rabbi Zeni ha detto che c'è stato questo cambiamento, cioè che questa preghiera nei confronti degli ebrei è anche per gli altri popoli, volevo sapere se c'è qualche cosa anche riguardo all'Islam, se è cambiato qualcosa dal 65 ad oggi e viceversa, oppure se è un problema solo nostro. Noi adesso siamo tornati nella preghiera in latino, c'è una versione anche per i musulmani o proprio e siamo solo noi e ce la becchiamo tutta noi?
Delfina.
Si sente? Allora, buonasera, io volevo fare proprio una domanda di Alaha ai rabbini. E mi presento, sono Delfina Rifkapiu di Derush 92, che è un comitato per i diritti umani, una risorsa contro il razzismo e l'antisemitismo. All'indomani della preghiera noi abbiamo scritto un comunicato di risposta e abbiamo usato la dicitura Otoish, per dire appunto che Otoish per noi non è il Messia, come diceva prima Rav Arbib, non è un maestro, non è... ovviamente questa dicitura non è inventata da noi. Allora, considerando il fatto che nella Parashah di Mishpatim 23.13 viene detto Ve Shem Elohim Acherim Lot Askiru, quindi non nominerete i nomi di altre divinità, e Rashi, la seconda spiegazione che dà Rashi è che questa mitzvah è così importante che come osservarle tutte, e da qui ne discende appunto la Lachah Assurli Scorsce Mavodazara, quindi è vietato. Volevo sapere, è vietato nominare appunto i nomi della Vodazara, volevo sapere in questi casi appunto come ci si deve comportare, visto che ci è stato detto che era offensivo usare il termine Toish, quindi voglio sapere come ci si deve comportare in questi casi.
E Victor Maggiore.
Io invece appongo a tutti un problema politico. Intanto è normale che il barbiere pensi che Rav Arbib sia musulmano col cognome che ha. E il punto fondamentale è questo, lui l'ha già detto, che molte culture, molte religioni sono abituate alla differenza di altre culture e altre religioni. Questo è chiaro per i musulmani, per i buddisti, ed è chiaro che per i cattolici o per i cristiani il rapporto con gli ebrei è speciale. Non c'è nessun conflitto particolare tra buddisti e cristiani, buddisti e cattolici, con noi la storia è diversa, non lo spiegherò io, è evidente. Adesso il problema è quello del dialogo, dalla base al vertice, come diceva Rav. A volte il dialogo parte dalla base e arriva come risultato finale al vertice, e a volte succede il contrario. Detto sinteticamente, quando Giovanni Paolo II è arrivato al Tempio, per tutta l'umanità cristiana e cattolica è stato un giorno importante, perché per tutti, in tutto il mondo, è stato chiaro che gli ebrei erano dei fratelli, maggiori, minori, non è importanza, però era un grande passo. Quello che succede oggi è che con questa dichiarazione, in qualche modo, il grande capo ha detto che c'è un problema, che forse, cioè, si torna a parlare in modi diversi. Allora, io credo che questo sia culturalmente, politicamente pericolosissimo, perché è un mondo questo in cui il mondo cristiano si sente minacciato da tanti versi, da tante direzioni, e si apre un conflitto in più che non serviva. La domanda che pongo a tutti, e non c'è la risposta stasera, è: quando due famiglie litigano e due capi di famiglia non si parlano più, ed è bene che sia così, è bene che ci sia un po' di freddo adesso, mi domando se anche i bambini giù nel campo di calcio, nel cortile, possono o no incontrarsi e giocare. Io penso che, siccome il dialogo si fa al vertice e alla base, forse è giusto che al vertice ci sia questa distanza, e poi vedremo gli sviluppi, una posizione ponderata, e penso che invece ad altri livelli bisogna provocare una riflessione.
Farei dare intanto delle risposte, per adesso non ho nessun'altra domanda, anche perché poi i rabbini hanno avuto oggi, sì, intanto mentre do la risposta, se mi date il nome della persona che dice.
Rapidamente, rispetto alla domanda che ha fatto Riccardo Pacifici, se noi ci possiamo permettere delle battaglie, quando abbiamo fatto diversi interventi di solidarietà con il mondo cattolico, l'abbiamo fatto in ragione dei principi, non della strategia. Quindi, se noi teniamo delle cose giuste, se c'è stato un sacerdote romano che è stato ammazzato da un musulmano estremista in Turchia, qualsiasi altro caso in cui ci siano minacce alla dignità, noi interveniamo per i principi e continueremo a farlo senza nessuna strategia politica. Per quanto riguarda la preghiera dei musulmani, francamente io in questi giorni mi sono messo a fare liturgista cattolico, ma non è una veste che io, per cui dovreste chiederlo, non lo so, io so quello che è successo per la nostra preghiera, che tra l'altro il problema drammatico è che è l'unica preghiera che si fa per gli ebrei, e questo è l'elemento angosciante. Per quanto riguarda la domanda sul nome, ci sono diverse possibilità anche per intervenire su questo problema, che sono già state trovate da una tradizione molto antica. Io credo che in ogni caso non bisogna perdere di vista, anche nella polemica più dura, il rispetto per l'interlocutore, e quindi questo è il primo principio a cui ritengo sia necessario adeguarsi, senza peraltro violare norme della tradizione, perché i modi per non farlo ci sono.
Sì, no, visto che ha fatto la domanda a me, no, tutte le realtà, a tutti. Non ho risposte da dare in generale, non ho una risposta chiara, netta. Vorrei soltanto chiarire la posizione dell'Assemblea Rabbinica, che non è, l'ha detto Ravisegni, lo ripeto anch'io, non è l'interruzione del dialogo, non è il blocco del dialogo, è una pausa di riflessione. Pausa di riflessione vuol dire una cosa molto semplice, ed è questa. Sono cambiate alcune coordinate importanti. Il problema è come continuare, il problema è a quali condizioni si continua. Non si può continuare esattamente come prima, e quindi la domanda è: cosa si fa adesso? La domanda è per farlo e per poter, credo che l'intervento di Gabriele Levi ha portato una posizione importante sul dialogo, che è quella pragmatica, secondo cui il dialogo continua per argomenti, continua su alcuni elementi. Non lo sappiamo, dobbiamo pensarci, ed è questa l'idea di interruzione, non è l'idea del non parlarsi o dell'interrompere completamente, però è chiaro che significa interrompere le occasioni per pensarci. Per quanto riguarda invece la domanda di Riccardo Pacifici, io volevo dire questo: dobbiamo stare molto attenti a non farci intrappolare da scelte ideologiche, perché non ne usciamo. Cioè, il rischio è questo, che il rischio è che entriamo in una scelta ideologica e poi non sappiamo come uscirne, dobbiamo sostenerla per forza, a un certo punto dobbiamo andare avanti. Abbiamo insieme intervenuti sul Papa alla Sapienza, perché assolutamente ci credo, e credo che sia una cosa inaccettabile, vergognosa, non accettare proprio la sapienza. Lo continuo a pensare e continuerò continuamente a dirlo. Dopodiché questo non significa che non possa non essere d'accordo su altre cose, e questo credo che sia molto sano, che si possa essere d'accordo su alcune cose e non essere d'accordo su altre.
Ho iscritto a parlare tre persone, dopo queste tre persone chiudo la serata. Scusate la rigidità, ma i rabbanim hanno avuto una giornata estremamente dura con l'assemblea rabbinica, la commissione del collegio rabbinico e altri impegni, perché poi a tempo libero lavorano pure, e quindi la parola adesso a Paola Modigliani. Mi raccomando, Paola, come gli altri che sono stati nei tempi.
Vorrei riprendere l'argomento affrontato da Riccardo Pacifici. Io personalmente sono sempre stata convinta che lo Stato laico è una battaglia per lo Stato laico, non è per un'ideologia, non è per una strategia, ma è per la sopravvivenza. Io sono convinta che in uno Stato laico, in cui lo Stato rispetta di più tutti, si costringe tutti a rispettarsi reciprocamente. Io ricordo soltanto il fatto che quello che Franca Cohen ha cercato di fare della consulta delle religioni, ci sono tutte le religioni di Roma, meno la cattolica. Se questa è una forma di rispetto verso gli altri, purtroppo non è stato così. Quando si parla di riflettere sulla la percezione che gli altri hanno di noi, si tratta di, ritorniamo al discorso che è vero, i cattolici, i cristiani si sentono soli, le espressioni povero Cristo credo che qualche volta l'abbiamo usato magari anche noi. Vorrei che fosse ripreso da questo punto di vista il problema della religione cattolica a scuola. Dico religione cattolica, signori, in genere si dice religione a scuola, l'unica. E questo non lo dobbiamo, non lo possiamo ammettere. Per questo è il modo in cui i ragazzi italiani, lo so che il problema è mondiale, ma il problema della religione cattolica a scuola è solo italiano, che io sappia.
Luigi Di Sabbia.
Dunque, ferma restando la gravità della posizione di ritenere la propria via spirituale, via religiosa, come l'unica via, e la gravità di annullare di fatto le altre identità, come è stato sottolineato e ripetuto, e come abbiamo cercato di esprimere nel comunicato di Religions for Peace, vorrei chiedere che peso ha nel fatto che vengano fuori queste posizioni, che peso ha la dialettica, la dinamica, le tensioni intracattoliche a livello di teologia, di cristologia, di cristologie che sono appunto in una dinamica anche molto tesa e che hanno anche dato luogo qualche anno fa alla Dominus Iesus, che non è stata pubblicata, non so, in un passato lontano, ma proprio ora. Quindi, al di là di questa specificità, anche questa situazione interna.
Grazie. Lisa Palmieri.
Dunque, innanzitutto ringrazio per la profondità con cui è stato trattato questa tematica. E è stata una serata molto densa di significato. Però ho una domanda. Penso che ci sentiamo tutti coinvolti, le guerre non le vogliamo fare. Allora faccio una domanda a Rav Riccardo Di Segni. Ha fatto un riferimento ai professionisti del dialogo, dicendo che qualsiasi cosa che succede vogliono sempre dare avanti e che questo non sia di alta moralità. Allora vorrei chiedergli di spiegare cosa voleva dire, perché se stiamo dove stiamo oggi è a causa del lavoro impegnato di questi cosiddetti professionisti del dialogo dal 65 fino a oggi, perché hanno osato di mettersi nel dialogo quando gli altri hanno rifiutato e sono andati avanti per il bene di tutti, per il popolo ebraico e per il rapporto con il mondo esterno, per il dialogo tra quando i cristiani e gli ebrei, tutti e due, non volevano il dialogo. Allora io vorrei che si evitasse delle spaccature nel popolo ebraico per queste questioni, perché ci possono essere differenze di approccio, però vogliamo tutti la stessa cosa. E allora credo che sia il caso di evitare delle offese. Grazie.
Credo che non sia così pacifica il presupposto che chi si occupa del dialogo ad ogni costo lo fa per il bene di tutti, lo fa per il bene del popolo ebraico. Io ho avuto personalmente una discussione che ha avuto un impatto simbolico quando è stata celebrato il 40° anniversario di Nostra Aetate, il documento fondamentale del Concilio Ecumenico che riguarda la svolta della porta degli ebrei, e in questa occasione sono stati invitati a parlare un rappresentante del popolo ebraico scelto dalla Chiesa Cattolica e un rappresentante della Chiesa Cattolica ex appartenente al popolo ebraico. E in questa occasione io mi sono rifiutato di partecipare, perché consideravo che il fatto che la Chiesa Cattolica si facesse rappresentare da un ebreo convertito contraddiceva la natura stessa dell'incontro. Questo è stato un elemento di rottura nella quale io mi sono messo in discussione con una persona che ritengo che sia professionista del dialogo, e come ci sto in discussione questi giorni, una persona che ha per esempio considerato la reazione dei rabbini italiani una rash decision, cioè una decisione avventata. Ecco, di fronte a tutti voi il giudizio. Io di dialogo non sono certo una vergine del dialogo, ne ho fatto per anni in tutti i modi possibili e immaginabili, sempre in posizione critica, ma l'ho fatto sempre, ma non l'ho fatto come mio mestiere. Ecco, io a questo punto rivendico la necessità ogni momento di dover fare delle scelte precise, poi sarà il Padre Eterno a decidere se la nostra divergenza è l'Eshem Shamaim, cioè a scopi superiori o no. Grazie.
Concludo, voglio dire soltanto due parole per salutare tutti e per ringraziarvi per
la pazienza che avete avuto per stare con noi per oltre due ore, e però una risposta all'ultimo intervento lo voglio dare anch'io, nel senso che troppe volte abbiamo visto, e ha fatto bene Rabbi Segni a definire i professionisti del dialogo, molte volte abbiamo visto che non c'erano questi nobili scopi. Non c'erano questi nobili scopi soltanto di incontrarci per discutere, per appianare le situazioni. Molte volte personalmente, anche nell'organizzazione che io rappresento, ho visto che per alcuni, fortunatamente pochi, lo scopo era quello di potersi far vedere in giro con una fotografia e una stretta di mano. E questo a volte mettendo da parte quello che è appunto l'identità. Il confronto ci deve essere, noi abbiamo delle persone con cui ci confrontiamo e con il massimo rispetto. Non è stato un caso che quest'anno noi abbiamo dato il premio della Menora d'Oro alla comunità del Sant'Egidio. Abbiamo avuto dei momenti di confronto, ma è sempre stato con un grande rispetto. E posso, credo di non svelare niente di segreto se dico che stasera un alto prelato, un cardinale, uno veramente di altissimo livello, a un giornalista che lo stava intervistando su questo che era la posizione dell'assemblea rabbinica, ha detto che tanto questa serata anche sarebbe stata quasi deserta perché il nostro rabbino capo è solo e che quindi rappresenta soltanto se stesso. Questo non è dialogo, questo non è assolutamente un dialogo costruttivo. Noi invece questa sera, attraverso gli interventi che abbiamo fatto, abbiamo voluto dare un esempio di che cosa significa riflettere, perché fa parte dei fondamenti del popolo ebraico quello di riflettere, di porci delle domande, sperando che questa serata sia stato un momento di grande accrescimento per tutta la nostra comunità. Ringrazio in maniera particolare il Rav Alfonso Arbib che da Milano ha continuato ad essere qui con noi nonostante una giornata abbastanza intensa. Quindi spero che questa serata sia riuscita veramente a far crescere la nostra comunità, a porci delle domande e far sì che poi veramente si riesca a trovare la strada giusta, perché tutti quanti noi vogliamo che esista una situazione in cui non ci sia il rischio di persecuzioni e di incomprensioni che per troppi anni le religioni, invece per troppi secoli le religioni invece di un punto di unione tra i popoli sono stati un punto di frattura e di guerra. Quindi noi vogliamo assolutamente superare questo, ma lo dobbiamo fare mantenendo la propria identità.